Cari amici di Crisalide, cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata, l'ennesima dedicata agli autori emergenti in questa settimana speciale che abbiamo voluto regalare a voi e a loro. E oggi una puntata in grande stile, con un romanzo che vi terrà con il fiato sospeso, ricco di suspense, di avventura, di un giovane autore bolognese. Oggi parliamo del Cerchio dei Prescelti con Gianluca Sacchi. Buon ascolto. Cari amici di Radio Vortice, benvenuti a questa puntata, un'altra puntata della nostra settimana natalizia. Oggi con un romanzo che, quando me l'hanno presentato, mi ha appassionato già dalla trama, ed è di Gianluca Salmi. Benvenuto Gianluca, benvenuto a Radio Vortice.
Ciao Giovanni, ciao a tutti gli ascoltatori.
Gianluca, scrittore di Bologna e al primo romanzo, almeno questo si evince dalle informazioni che girano su di te e sulla rete. Vuoi dirci qualcosa di più di te?
Io ho iniziato con questo, effettivamente, con il Cerchio dei Prescelti, e diciamo che è più partita come una sorta di sfizio, un po' di hobby, di divertimento fondamentalmente, e poi è diventato invece una cosa più importante, che adesso mi sta dando comunque delle soddisfazioni. Non era partita come con l'idea di pubblicare, ecco, se vogliamo.
Quindi una passione.
Sì, esatto.
Una passione che poi ti ha portato a una pubblicazione e, a quanto ho capito, anche a un discreto successo. Tra pochissimo parleremo del tuo romanzo. Prima vorrei sapere invece come è nata questa passione per lo scrivere e poi anche per lo scrivere il genere che riguarda il tuo romanzo.
Guarda, io sono cresciuto a pane e fantascienza, questo fin da bambino. Detestavo leggere, e questo può sembrare strano, ma detestavo leggere, finché un giorno mi sono trovato con una specie di, come dire, vuoto all'interno che avrei dovuto riempire con qualcosa, e contemporaneamente l'esigenza di dire qualcosa a qualcun altro, cioè di comunicare e far sentire quello che in realtà avevo dentro e che avevo bisogno di esternare. La cosa più logica, appunto, è stato quello di mettermi davanti al computer e buttare giù tutto quello che avevo in mente. Questo è il modo con cui è iniziato. Poi mi sono guardato un po' attorno, ho visto che quel tipo di storia che avevo in mente io non c'era, ho detto beh, quasi quasi la faccio, ma la faccio per me. E poi dopo una cosa tira l'altra, alla fine è venuto fuori tutto.
E poi sei diventato anche un lettore o ti sei fermato allo
scrittore? Sì, chiaro. Ovviamente dopo, cioè nel senso, una volta buttata giù l'idea, iniziata la prima parte, bisognava comunque fare ricerca, bisognava comunque documentarsi sulle cose che avrei dovuto scrivere o sui modi con cui avrei dovuto esporre le cose che avevo in mente, e quindi per forza di cose via libri a gogo, cioè nel senso ne ho letti e macinati parecchi per sia per l'interesse mio personale, sia proprio per esigenza anche.
Allora, io verrei alla tua pubblicazione, Il Cerchio dei Prescelti. Questo romanzo lo potremmo definire un thriller fantascientifico. Vuoi essere tu a raccontarci la trama? Sei, secondo me, la persona più indicata.
Sì, beh, diciamo che è fantascientifico, però va diviso il termine, nel senso che fantascienza può essere fantascienza estrema, quindi non so, per intenderci una fantascienza alla Isaac Asimov, cioè astronavi, impero galattico, viaggi spaziali, cose di questo tipo, oppure una fantascienza più realistica, diciamo, quindi quello che in questo momento potrebbe essere considerato scienza di confine. Clonazioni, viaggi nel tempo, cose di questo tipo, per intenderci. Io sono più su questo romanzo verso la seconda parte, cioè una fantascienza plausibile, tant'è che la storia si è ambientata ai giorni nostri, è ambientata a Bologna, poi dopo ci sono vari spostamenti per il mondo, però è qualcosa di contingente, qualcosa di realistico fondamentalmente. E tutto inizia con un segreto che ruota attorno alla persona, in realtà non ai romanzi, ma alla persona di Giulio Verne. Uh-huh. Secondo la leggenda che c'è in giro, lui avrebbe nascosto nelle sue opere degli indizi che porterebbero a un segreto. Tra l'altro, leggendo effettivamente i suoi romanzi, qualche cosa di questo tipo si riesce a identificare a una lettura, diciamo, a primo livello, a livello superficiale. Poi, andando più nello specifico, si incontrano effettivamente e si riscontrano questi indizi molto più approfonditi. Appunto, questo segreto che ruoterebbe attorno alle opere di Verne, che viene poi lentamente decifrato da un professore di letteratura francese dell'Università di Bologna, appunto Riccardo Costi, che si trova a suo malgrado invischiato in questa ricerca barra ossessione da parte di due ordini cavallereschi che sono in contrasto l'uno con l'altro da diversi secoli, e contemporaneamente viene anche inseguito dal MI6, l'agenzia di spionaggio britannica, perché appunto questo segreto non deve assolutamente essere rivelato e tantomeno deve cadere nelle mani di uno o dell'altro ordine. L'unico in grado però di decifrare tutti gli indizi e portare al segreto è proprio il professore, che automaticamente diventa una specie di pedina nelle mani prima di un ordine, poi dell'altro e infine dell'agenzia di spionaggio dell'intelligence britannica.
Allora, cari ascoltatori, avrete capito che ci troviamo di fronte a un'opera che cattura il lettore fin dalle prime pagine. A me ha catturato, sono sincero, già dalla quarta di copertina. Da lì si evince che in questo romanzo c'è l'avventura, l'omicidio, la suspense dell'inseguimento, c'è il viaggio, che è un tema che a me appassiona sempre. E si parte poi, un elemento raro, si parte da un grande scrittore, si potremmo dire uno dei più grandi scrittori di avventura e di fantascienza, che è Verne, per appunto. Io ti chiedo innanzitutto come è nata l'idea e quali sono gli autori, se ci sono, a cui ti sei ispirato per stendere questo romanzo.
Allora, l'idea di Verne è nata proprio per il fatto che è molto conosciuto come autore, è molto conosciuto soprattutto in Francia. In Francia è paragonabile, diciamo, al nostro Manzoni o al nostro Dante. Ma è poco conosciuta la sua vita. Si sa che lui divideva in maniera rigorosa, in maniera puntigliosa addirittura, il suo tempo tra le passeggiate che faceva la mattina, la lettura che gli serviva in tutti i modi, e la scrittura come lavoro, ed era minuzioso, un po', diciamo, come poteva essere il Kant in Germania, quando appunto lui passava e mettevano a posto gli orologi, proprio perché stava arrivando e quindi sapevano che era l'ora giusta perché era puntuale, diciamo una cosa di questo tipo. Le sue opere logicamente si prestano particolarmente ai viaggi, perché appunto già solo i titoli, voglio dire, Viaggio al centro della Terra, 20.000 leghe sottimari, Giro del mondo in 80 giorni, sono tutti viaggi comunque, e quindi è chiaro che nel momento in cui fai un'opera con i romanzi di Verne in primo piano, il viaggio ci deve essere. Difficile che tu riesca a stare in un posto e concentrare l'ambientazione del romanzo in un punto soltanto. Chiaro che lo stile di Verne non poteva essere uno stile attuale, perché appunto, essendo uno stile di 150 anni fa, diventa complicato e anche pesante come tipo di lettura. Io onestamente ho cercato di prendere quello che c'era, secondo me, di buono in autori che a me piacevano particolarmente come modo di scrivere, che sono Michael Scott, un irlandese che ha scritto una saga molto bella di Nicola Flamel, e Dan Brown per il modo di scrivere, Fanetti anche oltre che Dan Brown, per il modo di scrivere, cioè l'idea di fare delle scene cinematografiche e dividere i capitoli in scene cinematografiche, cioè facilmente ogni volta che cambia scena si cambia capitolo, in modo tale che il lettore non si perde, in modo tale che la storia è comunque sempre tenuta alta, il ritmo è tenuto alto e la suspense, diciamo, nel momento in cui si viene a creare, rimane in primo piano e cattura l'interesse. Questo era, diciamo, lo scopo, o almeno l'idea che avevo io quando l'ho messo giù. Sembra fortunatamente che ci si sia riusciti e quindi ne sono particolarmente soddisfatto.
Tra l'altro ho capito perché mi attira a questo punto il tuo romanzo. Pensa, Verne è stato il primo autore che io ho letto, Il giro del mondo in 80 giorni. C'ho ancora la copia degli anni 80 a cui sono affezionatissimo, e poi ho una passione sfrenata per Dan Brown.
Perfetto, quindi vedi, abbiamo messo insieme le due cose.
Ascolta, il viaggio, come abbiamo detto, è uno dei principali elementi del tuo romanzo. Il professor Costi parte da Bologna, dalla tua città, e arriva fino in Antartide. Questo non è un segreto, è scritto anche sulla tua quarta di copertina. Io ti chiedo innanzitutto se sono luoghi che hai già visitato di persona o hai viaggiato con la fantasia, e dato che il professor Costi sarà un po' è il protagonista, quindi è la nostra guida in questo lungo viaggio, ce lo vuoi descrivere un po' caratterialmente, perché noi come lettori saremo inseguiti da con lui, da due ordini cavallereschi e dall'intelligence britannica, quindi c'è da star poco tranquilli, serve una persona insomma fidata.
Allora, no, praticamente, per rispondere alla prima domanda, io ho avuto la possibilità ovvia di poter visitare solo Bologna, solo la mia città. Tutto quello che è viaggi e descrizioni dei protagonisti del libro sono stati fatti, sperando nel miglior modo possibile, però attraverso ricerca, attraverso documentazioni, documentari, foto, immagini, articoli, piantine, tutto quello che poteva essere diciamo utilizzato per essere lì pur non essendo lì, tanto per intendersi, diciamo. E Bologna chiaramente me la sono guardata, rigirata, io adoro la mia città, quindi la sento mia, ecco, e quindi quello è stato un punto focale, cioè se dovevo partire da qualche parte sarei comunque partito da Bologna, proprio perché mi trovavo a mio agio. Poi logicamente piano piano senti l'esigenza nella storia che ti devi spostare, che devi spostare la storia in un altro punto, in un altro ambiente, e quindi per forza di cose fai ricerche. Mi sarebbe piaciuto particolarmente l'Antartide, no sinceramente, ma altri luoghi che appunto ho descritto li avrei voluti visitare realmente, non è escluso che lo faccia, ma per la stesura del romanzo non l'ho fatto, ecco.
Okay.
Per quel che riguarda invece il carattere del professore, è chiaro che essendo il motore e il personaggio principale dell'azione, automaticamente una parte di me viene fuori nel personaggio. È molto semplice descrivere un personaggio che ti deve, diciamo, decifrare alcuni indizi o condurre in alcuni luoghi utilizzando il tuo modo di pensare, cioè se tu pensi nello stesso modo in cui pensa il tuo protagonista, diciamo che viene fuori una cosa che è abbastanza lineare, come dire. Quindi caratterialmente è una persona molto analitica, difficilmente si fa prendere dallo sconforto, difficilmente si abbatte.
Che con due ordini cavallereschi alle spalle l'intelligence britannica non è male, eh?
Sì, esatto, infatti una cosa diciamo che ha effettivamente come caratteristica è una specie di ripugnanza verso le armi da fuoco. Si troverà a un certo punto a dover impugnare una pistola e avrà difficoltà abbastanza forti nel pensare di uccidere qualcuno, nel pensare di mettere fine alla vita di un'altra persona. tutto questo sono, diciamo, caratteristiche che ovviamente per certi versi rispecchiano anche me. E poi vabbè, chiaro che logicamente avere un professore ti permette, nel momento in cui tu descrivi qualcosa, anche che non c'entra necessariamente con quello che è il segreto di cui si parla, però ti permette di fare delle descrizioni, delle dissertazioni anche, e digressioni su altri argomenti, perché comunque è giustificato dal fatto che lui è un professore, quindi certe cose è plausibile che le conosca.
Certo.
Poi direi che, vabbè, è chiaro, ama le belle donne, si troverà ad avere al fianco una bellissima donna, bella quanto letale, proprio perché sarà lei la gerente dei servizi segreti britannici, che prima gli darà la caccia e poi invece lo aiuterà e lo sosterrà nel suo viaggio finale, da cui poi il titolo anche del libro, Il cerchio dei prescelti, che ha un significato nel... che però si riesce a comprendere soltanto, credo, alle ultime 20 pagine.
E quindi non anticipiamo nulla. Ascolta, tu hai detto che quindi non hai viaggiato per questo romanzo, quindi suppongo tu non abbia visto neanche la Francia, che è uno dei luoghi citati nel libro. Eppure ho visto sulla tua fanpage, o meglio sulla fanpage del tuo libro, che hanno parlato del tuo romanzo persino sull'articolo francese. E quindi ti chiedo di raccontarci com'è nata questa citazione e a questo punto anche come stai promuovendo questo libro.
Allora, guarda, io quell'articolo a cui tu ti riferisci, che hai fatto bene a ricordare, è sulla pagina del libro, pagina del Facebook del libro, l'ho trovato per caso, nel senso che appunto mi è capitato, girando per internet, ho trovato questo articolo, tra parentesi, in francese. Io il francese non lo conosco, quindi me lo sono dovuto far tradurre, dove appunto veniva citato il mio libro come qualcosa, credo, un giovane autore italiano fa di Jules Verne il protagonista del suo romanzo. È inesatto per quello che abbiamo detto, però effettivamente colpisce, diciamo, nell'andare a leggere.
Sicuramente una stupenda sensazione, c'è una bellissima emozione, immagino, essere citati in un altro paese, penso sia fantastico.
Sì, questo sicuramente. Poi per quel che riguarda, tra l'altro c'è un commento sotto all'articolo che chiede se ci sarà mai un'edizione in francese. È chiaro che questo non è una cosa che posso sapere io, perché bisogna vedere prima come vanno le vendite e poi accordi tra case editrici per vedere per la cessione dei diritti, per la traduzione. Sono, diciamo, cose più burocratiche, però la soddisfazione personale, diciamo, anche solo di leggere qualcosa di tuo in un'altra lingua, credimi che effettivamente mi ha dato particolarmente, sai, quel brivido che un attimino ti, certo, ti scuote. Ecco, tra l'altro ti dicevo, Verne in Francia è considerato uno degli autori più importanti, mm-hmm, quindi forse anche per quello l'articolo e, diciamo, il mio libro ha suscitato interesse, proprio perché viene fatto su un personaggio che loro considerano molto importante nella loro storia e nella loro cultura. Poi per quel che riguarda invece la promozione del libro, come tutti gli autori emergenti, quali siamo sia io sia tu, dobbiamo un po' arrangiarci.
Solo sempre.
Obiettivamente bisogna che ci arrangiamo. Tra l'altro io ho ascoltato con molta attenzione un'intervista che tu hai fatto a Emanuele Properzi, dove mi sono rispecchiato esattamente in tutto quello che diceva lui, nel momento in cui ha detto: se tu sei un autore emergente e il tuo obiettivo era pubblicare, credimi che hai soltanto iniziato, perché in realtà devi fare tante altre cose e in effetti ci vuole molto per poter ci vuole dell'impegno per poter promuovere il proprio libro, che altrimenti rimane una bella cosa, bellissima per chi l'ha fatto, ma muore lì fondamentalmente, e non è giusto né per il libro in sé, né chiaramente per le persone che ci hanno lavorato dietro, che sia l'autore, sia la casa editrice o gli editor. Comunque è giusto che venga portato in giro, e per farlo bisogna, diciamo, promuoverlo in un certo modo. Io al momento ho fatto qualche presentazione, ma principalmente qui nella città, nella mia città, con alcune librerie con le quali appunto c'è una collaborazione più stretta. E poi niente, c'è la pagina di Facebook, che ha ricevuto un'impennata nelle ultime settimane, evidentemente probabilmente per Natale potrebbe essere un discreto regalo da fare, anche perché i libri non vanno mai di moda. Questo io ve lo consiglio, ma perché è mio semplicemente, però ho riscontrato che effettivamente ha gradito, ha avuto particolare successo e gradimento. E poi niente, poi è chiaro che certi tipi di promozione vanno fatte mirate, vanno fatte con un piano più attento, più preciso, del quale io ancora sto analizzando le fasi per poterle mettere in opera.
Senti, ti do una buona notizia allora a questo punto, fresca di qualche giorno fa, proprio di Emanuele Properzi, che prima di scrivere i suoi articoli e dare consigli si studia molto il mercato, e ha detto che è previsto per questo Natale, forse anche per la crisi, il fatto che comunque i libri sono un qualcosa di un regalo accessibile a tutti, il 40% dei regali che verranno fatti su scala nazionale saranno libri, quindi ci sono buone possibilità.
Questa è un'ottima notizia.
È un'ottima notizia, e volendo appunto consigliare il tuo libro come regalo, ti chiedo, secondo te qual è il lettore ideale del tuo libro? Pensi che sia il tuo romanzo di nicchia, cioè rivolto esclusivamente agli appassionati del thriller e del fantasy, o diciamo stile Dan Brown, stile Verne, oppure sia per tutti? Tu che riscontri stai avendo? E ovviamente a chi possiamo consigliarlo?
Allora, guardando statisticamente, io trovo che il lettore ideale, per intenderci, è sulla fascia tra i 18 e i 35 anni, grosso modo. Prevalentemente sono donne. Non mi chiedere il motivo, perché sinceramente non lo so.
Beh, è particolare come cosa.
Sì, abbastanza.
Non ti saprei dire neanche io il motivo, dovremmo chiedere a Properzi.
No, non lo so, sinceramente ti dico, è un genere che in realtà io ho cercato di mettere insieme diverse cose, cioè io ho messo insieme il genere thriller con quello che è appunto la suspense e la ricerca, l'omicidio, il genere avventura con il viaggio, e il genere fantasy, ecco, se vogliamo, per certi versi, per quel che riguarda gli ordini cavallereschi, che difficilmente tu trovi in giro nel 2012, ecco. O almeno se ci sono non si fanno vedere, diciamola così è meglio forse. Per cui in realtà qualunque tipo di lettore sia appassionato a uno di questi generi può trovare delle cose importanti o dei riscontri, diciamo, all'interno del romanzo che lo possono appassionare.
Senti, un consiglio a chi appunto sta per chi vorrebbe pubblicare e ancora sta cercando la casa editrice. La tua casa editrice è la Pendragon. Come è iniziato il rapporto con loro e come ti stanno aiutando a promuoverti come esordiente?
Guarda, onestamente è iniziato perché, allora ti spiego, io conoscendo Bologna conosco anche quelle che sono le case editrici. Pendragon è una casa editrice rinomata a Bologna e di conseguenza era automatico che io comunque come primo passo mi andassi a rivolgermi a loro, era ovvio, diciamo. All'interno della casa editrice io ho trovato persone molto disponibili, molto competenti. Abbiamo fatto una fase di revisione del romanzo, del manoscritto, in un anno più o meno, dove la cosa che mi ha fatto particolarmente impressione in positivo è stato il fatto che io, pur essendo autore esordiente, avessi sempre comunque l'ultima parola su tutti i cambiamenti. E questa cosa, ti dico, non me l'aspettavo sinceramente, e gli va dato atto, perché il modo di lavorare, la professionalità da parte di loro è indiscussa. Per quel che riguarda ovviamente la promozione, torniamo al discorso fatto in precedenza, qualunque casa editrice, non credo solo Pendragon, case piccole diciamo, però qualunque casa editrice con un esordiente fa fatica a prenderti per mano e promuovere lui stesso per te il libro. Certo. Devi farlo tu, di conseguenza più in là diciamo di un paio di presentazioni e qualche comunicato stampa eccetera non è stato fatto.
Senti, ma la Pendragon hai detto che è famosa a Bologna, è famosa per vari generi o per il genere specifico del tuo libro?
Pendragon, da quello che so io, pubblica narrativa di vario genere. Prevalentemente sono libri comunque che hanno una qualche attinenza con la città. Autori di Pendragon, oltre a me, ci sono autori come Vito, c'è Andrea Piccardi, ci sono comunque personalità legate alla città, c'è Machiavelli anche, Loriano Machiavelli. Poi è chiaro, ci sono anche romanzi fantasy, romanzi di avventura di altro tipo, non necessariamente thriller o narrativa come è intesa diciamo nel genere della lettura generale, ma anche magari su quel che riguarda, non so, libri culinari, di ricette o cose di questo tipo. Viaggi attraverso la città, c'è un libro molto interessante di cui mi sfugge il titolo, che appunto racconta, diciamo, per i forestieri, tra virgolette, dove venire a mangiare facendosi un giro della città. Una cosa interessante.
No, me lo chiedevo pure perché è interessante, cioè come nome Pendragon è azzeccatissimo per il tuo libro, quindi pensavo trattasse, sei stato anche acuto nella scelta. Senti, io tornerei a Gianluca chiedendoti se hai progetti nel cassetto, hai qualche altro romanzo pronto per i tuoi lettori e ovviamente senza anticiparci troppo, se ti terrai sullo stesso genere o stai spaziando su altro?
Allora, pronto purtroppo no, nel senso che ho in mente un progetto che sarà suddiviso in più romanzi. Perché il materiale dal quale sono partito facendo ricerca è molto impegnativo ed è una mole di quantità industriale, diciamo. E di conseguenza, piuttosto che fare un insieme di cose, magari anche in confusione, eccetera, preferisco estrapolare una piccola parte e concentrarmi su quella. Avrà comunque elementi simili al cerchio dei prescelti, ma la parte, diciamo, fantascientifica che ci sarà, e c'è anzi, alla fine del cerchio, non sarà più presente, sarà sostituita con la parte più storica e soprattutto più scientifica nel vero senso del termine, cioè sono cose che sono realmente esistite e realmente esistenti, senza ombra di dubbio. Invece con la fantascienza hai, diciamo, la sospensione di incredulità, c'è il dubbio. Qui si tratta invece, nel prossimo, si tratta di cose che sono concrete e si possono riscontrare. Ti faccio solo un nome, tanto per buttare lì qualcosina: Nikola Tesla e ARP.
L'inventore dell'elettricità, a sbaglio? Tesla?
Sì. Esatto.
Ok, guarda, sai suscitare curiosità anche per cose che non hai scritto. Complimenti veramente, perché sarò curioso anche di rintervistarti poi sulla prossima pubblicazione, quando sarà. Gianluca, senti, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato alla nostra trasmissione, averci presentato il tuo romanzo, che è sicuramente un ottimo regalo per il Natale e non solo, ovviamente, diciamo anche per l'anno nuovo. Noi ci salutiamo in maniera particolare oggi, perché ci sarà una persona che adesso andiamo a presentare, che leggerà una parte del tuo romanzo. Ci vuoi presentare tu la parte prima che chiudiamo e chi ce lo legge?
Allora, la parte che ho scelto come anticipo è il prologo, perché ho fatto una scelta diversa, diciamo, rispetto agli altri romanzi del genere che ho riscontrato, cioè ho fatto parlare direttamente Verne. Il prologo è ambientato il 9 marzo del 1886, il giorno in cui Verne, storicamente accertato, subisce un attacco da parte del nipote che misteriosamente gli spara. Entra in casa sua e gli spara, due parole enigmatiche, qualche frase enigmatica, e gli spara. Sull'argomento Verne rimane in silenzio per tutta la vita, il colpo tra l'altro gli lascia dei segni che porterà fino alla morte, ma non vorrà mai parlare in maniera approfondita dell'argomento e dell'accaduto. Da qui chiaramente si infila molto bene tutto il discorso di quel che dicevamo prima, cioè segreti, persone che cercano questi segreti e che fanno di tutto per impossessarsi. Era un modo simpatico, secondo me, per buttare subito il lettore dentro alla storia, poi staccare completamente e passare al presente. Si vede molto spesso nei film cose di questo tipo, dove c'è un prologo ambientato, non so, normalmente durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi dopo si passa subito al presente e i riferimenti arrivano magari verso metà. La persona che leggerà il libro, perché ha una voce migliore della mia, è Marilena.
E quindi, cari ascoltatori, ringraziando Gianluca ancora una volta per la sua presenza e ringraziando voi per la vostra partecipazione e per l'ascolto di questa puntata, consigliandovi ancora una volta Il Cerchio dei Prescelti, e ringraziando infine Marilena per la lettura che ci farà, vi lasciamo al prologo di questo interessantissimo romanzo e vi rinviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Gianluca.
Ciao Giovanni, grazie, ciao a tutti.
Nonostante stesse bene ad Amiens, Jules non si trovava lì per scelta. Nel 1871 aveva abbandonato tutto, lasciando all'improvviso gli amici, il lavoro e la grande fama di romanziere e drammaturgo che con gli anni si era costruito. Jules Verne era scappato, aveva abbandonato la sua vita mondana, ricca di gloria e successo, per ritirarsi in un paese tranquillo, lontano dalle luci della ribalta. Purtroppo per lui la fama lo precedeva e suo malgrado divenne una personalità di spicco tra gli abitanti, tanto da guadagnarsi la nomea di uomo figlioso e puntuale, in quasi alla noia, che divideva rigorosamente il suo tempo da passeggiate e scrittura. Quel mattino aveva preceduto il canto del gallo per vedersi a pieno l'inizio della giornata e ora se ne stava immobile nel suo ponte ad osservare la sorte, rilucente ai primi raggi del sole. La moglie e i figli vivevano con lui, ma lo scrittore non sembrava sentire molto la loro presenza. Tuttavia l'isolamento forzato nel Turquis e Burmea di carte e documenti stava dando i suoi frutti. Poco a poco si erano dimenticati della sua esistenza e Jules non sentiva più quella spada di Damocle prendendo sulla testa ormai caduta. Spesso pensava che le eminenze grigie del suo passato avessero deciso di graziarlo, permettendogli di morire serenamente tra i suoi libri. E in fondo anche lui sapeva di essere innocuo ormai. Con un leggero senso di inquietudine abbandonò il ponte e si diresse a casa costeggiando il canale. Aveva tranquillità intorno a sé, ma sospettava che fosse soltanto illusoria. Quella gente non era avvezza al perdono, anzi Jules sapeva che sebbene la sua vita fosse trascorsa in pace fino a quel momento, la realtà delle cose era molto diversa. Mentre percorreva l'ampia strada maestra, pensò alle possibili alternative per uscire da quel pasticcio e gliene venne in mente soltanto una, il rifiuto di starte. Per altri si sarebbe stata una mano dal cielo, ma lui ce l'aveva fede e quel pensiero era la negazione totale del suo credo religioso. 4 secoli prima sarebbe stato messo a fuoco e bruciato vivo a causa dei contenuti delle sue opere letterarie, che trattavano temi facilmente intendibili come demoniaci e eretici, viaggi spaziali, macchine volanti dotate di tecnologia all'avanguardia. Sua fortuna, il pericolo dell'inquisizione era trascorso da qualche secolo, ma aveva lasciato qualche strascico qua e là. La sua scoperta sarebbe stata devastante, il panico avrebbe assalito la gente comune, i cardini della società di fine 800 sarebbero crollati, sgretolati dalla furia devastatrice. Forse toccava a lui impedire tutto questo, ma anche il pezzo. A passo passo lento raggiunse la sua abitazione. Il sole si era alzato nel cielo quando Vernon infilò la chiave nella poppa ed entrò. La casa era vuota, come sempre a quell'ora, e Jules poté godersi il profondo silenzio che attingeva ogni comoda. Entrò nel suo studio e si sedette al tavolo. Il piccolo specchio sulla scrivania di Madonna gli restituì l'immagine di un uomo sulla sessantina, affaticato dagli anni e tormentato dal suo passato. Gli occhi grigi, infossati e profondi, rilucevano vividi ed energici, ma il suo corpo aveva abbandonato l'età della giovinezza da parecchio tempo. Lo smagliante sorriso con il quale aveva conquistato sua moglie Honorine era scomparso. Al suo posto un'espressione corrugata e inquieta, nascosta sotto la molta barba bianca. I demoni del passato lo tormentavano ogni giorno, ma Jules era pronto. Sapeva che prima o poi sarebbero tornati per riscuotere l'oscuro e terribile debito. Ed era conscio di aver commesso degli errori, alcuni dei quali imperdonabili. Si alzò di scatto, si diresse verso una credenza con l'intaglio di avorio, un oggetto stranamente prezioso per l'epoca. Diede due giri di chiavi e l'aprì. Distendo sul piano principale, giaceva con un plico di fogli dai bordi arricciati e invecchiati dal tempo. Jules afferrò il pacco e lento con uno spazio consumato e si diresse verso il camino acceso alle sue spalle. Si accovacciò dinanzi al piccolo falò e rigettò uno per uno i fogli che, accolti tra le fiamme, scricchiolarono e si accappucciarono, alimentando le lingue di fuoco fino a tramutare in cenere. Quei documenti avevano per lui un valore incalcolabile, ma il pericolo che minacciava la sua vita lo spingeva a bruciare ogni prova. Avrebbe voluto fare di più, ma ormai i suoi libri erano stati dati alle stampe e appartenevano al pubblico, per quanto ancora gli enigmi e i rebus da lui creati per nasconderlo avrebbero protetto e custodito quel segreto. Un sibilo acuto che proveniva dall'ingresso lo destò dai suoi pensieri. Passi pesanti risuonavano sul pavimento, lenti, precisi, e aumentavano di intensità mentre si avvicinava alla porta allo studio. Jules non si mosse. Sulla soglia aveva una pura colpa in un pesante impermeabile marrone, le gambe divaricate e i piedi ben saldi. Gli occhi grigi si posavano sul visitatore. Lo sguardo di Jules non tradiva alcuna emozione, benché conoscesse l'identità dell'uomo. La sagoma prese forma e fu illuminata dalla luce che filtrava dalla finestra. Il volto di Gaston era ingenuo, liscio e senza un filo di barba, ma i suoi occhi nascondevano una forza naturale, atipica per la sua giovane età. Nella mano sinistra il ragazzo teneva un revolver. Jules osservò l'arma che il nipote ora stava puntando verso di lui. Il disegno di un serpente argentato occupava la parte del manico e si estendeva sulla canna liscia. Conosceva quel simbolo. I suoi demoni erano venuti a riscuotere il loro credito. Si alzò lentamente e, mantenendo lo sguardo fisso sul nipote, aggirò la scrivania per disporsi dinanzi a lui. Sentì il grido straziato del silenzio pervadergli la mente. Quel silenzio che fino a pochi istanti prima aveva avuto tutto il suo mondo. I membri guardarono l'un l'altro, scrutando il minimo movimento. Gaston aveva fatto qualche passo, dal revolver puntato dritto al cuore di quello zio che un tempo aveva amato tanto. Nei suoi occhi Ben poté scorgere la rabbia e lo spingeva a compiere un gesto tanto terribile, ma anche l'insicurezza e la disperazione per quella decisione. Il silenzio fu infranto da alcune parole. «Ti seguono, vogliono ucciderti», urlò Gaston. Ben levò la mano destra verso l'alto, fino a raggiungere un piccolo ciondolo che portava al collo e lo strisse tra il pollice e l'indice, incrociando gli occhi del nipote. La pietra verde tra le dita riluceva al sole. Jules la strinse nella mano e afferrò: «Faccio per cui sei venuto». Il suo ultimo sguardo fu rivolto al revolver con il serpente d'argento. «Vi sono persone che non ti hanno mai perdonato», gridò il ragazzo ed esplose il cuore.